Quindi ho sfruttato Alessandro Eugenio per i miei obiettivi e oggi è l'ultima puntata appunto del podcast.
E qui lanci lo spin-off.
E qui appunto oggi vi annuncio il mio nuovo progetto.
Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata numero 200 del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me ci sono Eugenio e anche Luca, che sarà anche ospite in realtà di questa puntata. Perché abbiamo deciso di intervistarci? Perché ritenevamo giusto raccontarci un po' di noi, che siamo gli host di questo podcast. Siamo cresciuti molto nell'ultimo periodo e magari sarebbe carino anche presentarci, raccontarvi di cosa ci occupiamo, che cosa facciamo e quindi abbiamo deciso di iniziare da Luca.
Ma se ci stai ascoltando oggi per la prima volta e non ti dovesse interessare, sappi che ci sono altre 200 puntate precedenti a questa, molto molto più interessanti e con ospiti più interessanti. Se vai sul nostro sito, c'è una sezione che si chiama Da dove inizio sulla sinistra, con una lista delle puntate che abbiamo selezionato e che ci sono sembrate più interessanti per conoscere il Pointer Podcast.
Però devono partire, secondo me, da questa puntata per poi andare sulle altre, no? Allora, innanzitutto, prima di partire, Luca, facciamo finta che non ti conosciamo. Facciamo finta che ti abbiamo stalkerato dal LinkedIn come facciamo con gli altri ospiti. Quindi inizio dicendo che oggi abbiamo Luca Corbucci, studente di dottorato presso l'Università di Pisa in intelligenza artificiale. E oltre al PhD, però, fa un sacco di altre cose. C'è il podcast, un Pointer Podcast. Magari ci racconti di cosa occupate. Hai due community, Pisa.dev e Superhero Valley. Quindi cerchiamo all'interno di questa intervista di andare a dividere questi quattro filoni, quattro verticali che in qualche modo ti rappresentano. Sappiamo anche di un tuo passato, punto dal quale volevamo partire. In particolare, prima scrivevi per un sito, blog, Bite Your Apple. La domanda che ti volevamo fare è innanzitutto di cosa parlavate e quando ti è partita la passione per scrivere su questo blog.
Allora, diciamo che la passione di scrivere in realtà su un blog ce l'avevo già in precedenza, perché a un certo punto è arrivato internet a casa, cioè avevo forse 11, 12 anni, 13 anni, non so. Quando è arrivato internet ho iniziato un po' a cercare di farci qualcosa in più e c'avevo un compagno di classe che aveva iniziato il suo blog, ma aveva incuriosito questa cosa perché avevo visto il suo, avevo visto che scriveva degli articoli, dei tutorial, credo, qualcosa legato comunque alla tecnologia. E quindi ho detto, ma lo voglio fare anch'io, cioè è una cosa divertente, lo voglio fare anch'io. E quindi avevo iniziato all'epoca con un blog, utilizzavo un servizio che si chiama Blogspot, non so se esiste ancora, era una cosa di Google, e avevo iniziato il mio blog in cui però non sapevo bene come funzionassero queste cose, quindi alternavo degli articoli che magari scrivevo io a degli articoli che invece andavo semplicemente a prendere da altri siti, li ricopiavo e li incollavo.
Okay.
E c'avevo dei siti, diciamo, di riferimento da cui prendevo articoli, li copiavo e li incollavo. Che è una cosa che oggi non farei mai, nel senso che non davo, diciamo, valore a quello che effettivamente facevano le altre persone che scrivevano l'articolo, magari ci perdevano tempo, io prendevo, ricopiavo e incollavo. Non c'avevo un guadagno, nel senso che avevo provato, vi dico anche questo tanto ormai, avevo provato a mettere AdSense sul sito, quindi per guadagnare dalla pubblicità, solo che poi che avevo fatto? Avevo iniziato a cliccarci io, chiaramente, e giustamente Google, che fa i miliardi, non aveva intenzione di farsi fregare da me, che cercavo di guadagnare qualche spicciolo dalla pubblicità su Blogspot, ma hanno subito bloccato l'account in pratica, e quindi non l'ho mai potuto rimettere su quell'account, su quel blog. E quindi lì era partita l'idea di avere un blog, che poi piano piano nel tempo si era evoluta, perché dopo a un certo punto avevo detto ok, no, però adesso gli articoli li voglio scrivere io, quindi avevo iniziato a scrivere gli articoli, principalmente credo che scrivevo articoli un po'... Alcuni avevano anche avuto un po' di successo, nel senso che c'erano parecchie visualizzazioni, ce n'erano alcuni, per esempio ce n'erano alcuni su... il root di alcuni smartphone Android che ci avevano avuto tantissime visualizzazioni e poi da lì tramite Twitter che all'epoca utilizzavo moltissimo per sponsorizzare gli articoli che scrivevo, insomma quello che facevo, perché sennò non si spiega il salto a Byte Your Apple. In quel momento credo che mi stessi avvicinando un po' al mondo Apple, forse avevo già comprato un iPad, credo.
Di chi anno si parla?
Bella domanda.
Comunque eri sempre alle superiori?
Sì, 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 assolutamente.
Ok.
Sarà stato 2012, 2011, forse facevo il secondo, il terzo superiore, qualcosa del genere, credo. E lì praticamente avevo preso questo iPad e lì praticamente ero entrato in contatto col mondo del jailbreak, che per i più giovani o per chi non si è mai interessato a queste cose o chi non conosce bene, diciamo, quella parte di mondo Apple, era una procedura che praticamente ti permetteva di installare dei tweak, si chiamavano così, ovvero delle applicazioni che non erano presenti nello store per estendere un po' le funzionalità degli iPhone o degli iPad, ma poi alla fine l'obiettivo con cui la maggior parte delle persone faceva il jailbreak era perché si potevano scaricare le applicazioni gratuitamente, diciamolo anche questo in maniera molto, molto trasparenti. Quindi mi ero avvicinato a questo mondo e anche per i tweak in realtà c'erano quelli a pagamento, c'erano quelli gratuiti e chiaramente anche lì c'erano le versioni piratate dei tweak a pagamento. E praticamente questi tweak si scaricavano da un app store alternativo, non andavi sull'app store di Apple, andavi su un app store alternativo che si chiama Cydia. Onestamente non so attualmente se funziona ancora, se c'è, cosa c'è ancora in giro, insomma. Su questo app store alternativo tu mettevi delle repository da cui potevi andare a scaricare questi tweak. Quindi c'erano quelle ufficiali, non so, c'era per esempio, mi ricordo la repository di Big Boss, era la repository da cui potevi scaricare i tweak pagandoli chiaramente. E poi c'avevi la possibilità di aggiungerne altre o di creare la tua repo. C'erano dei siti che ti permettevano di creare la tua repo e distribuire i tuoi tweak, per esempio. E poi c'erano quelle che distribuivano i tweak piratati, chiaramente.
Che eravate?
Che era. Una dei più importanti. C'erano due principali, ce n'erano vari, ok? Da quelli che mi ricordo io ce n'erano due principalmente, Hack Your iPhone e Byte Your Apple. Io mi ero avvicinato a Byte Your Apple perché avevo visto da Twitter che appunto stavano cercando delle persone per scrivere sul sito, e dato che io lo stavo facendo sul mio blog, però chiaramente era una cosa di nicchia, no? Nel senso che scrivevo ma lo facevo così come passatempo, mi ero poi avvicinato invece a questo sito che secondo me era più importante, conosciuto, diciamo che magari quando c'hai 13-14 anni sembrava anche, no forse più di 14 anni, 14-15-16 anni forse, sembrava comunque qualcosa di più grande a cui ambire, no? Anche perché alla fine lì io penso che, non credo che fosse una cosa che succedeva molto spesso, però venivamo anche pagati, cioè non erano stipendi chiaramente, però scrivevamo questi articoli in base alle visualizzazioni, non mi ricordo adesso quali erano le metriche che venivano usate, ma venivamo pagati, che alla fine del mese, quando c'hai 15 anni, magari ti arrivavano 30 euro e sembrava comunque tanto, no?
Sì, cavolo, ci vai a prendere una pizza magari con gli amici. Quanti eravate in Byte Your Apple?
Eravamo, forse nel momento in cui siamo stati di più, 4-5, forse di più, forse 6, 4-5 diciamo. Poi c'erano 3-4 admin che gestivano più la parte, diciamo, organizzativa, la parte anche della repo chiaramente, perché anche lì c'era un lavoro importante, perché a dirlo oggi magari dici ok, gestivi una repo con dei tweak piratati, ma nei momenti in cui usciva il nuovo jailbreak si connettevano migliaia di persone al sito per scaricare la guida, per vedere come si doveva fare, e poi si connettevano migliaia di persone da tutto il mondo anche alla repo per scaricare i tweak. E quindi c'era comunque un traffico enorme. Ora io non so i dettagli tecnici di come venisse gestita questa cosa, sarebbe anche interessante secondo me saperlo. E venivano gestite, penso, da quel che ricordo, da questi admin. E poi c'avevamo un paio, principalmente uno, che si occupava un po' di più di trovare dei modi, diciamo, di piratare questi tweak in alcuni casi. Qualcuno l'ho fatto anch'io in realtà. E poi l'altra cosa divertente che facevamo, c'era questo ragazzo che lo faceva, c'erano gli hack per i giochi. nel senso che c'erano alcuni giochi che le persone erano smaniavano dalla voglia di giocarci senza però pagare le espansioni, e uno di questi era il gioco dei Simpson, e praticamente c'era una marea di gente che scaricava questi tweak per avere tipo le ciambelle infinite sul gioco dei Simpson, oppure SkyGo, che all'epoca era uscito SkyGo, e però SkyGo ti diceva che se c'avevi il dispositivo col jailbreak non potevi vedere SkyGo, e quindi lì pure c'era la guida per aggirare il blocco di SkyGo, cose di questo tipo. Se posso dire un'ultima cosa, perché poi divento noioso altrimenti, sono soltanto 10 minuti, potrei parlare di questo probabilmente per tutta l'intervista. Una cosa di cui sono abbastanza fiero è che praticamente un giorno avevamo, giocando un po' con l'applicazione di Facebook Messenger su iPad, ora credo che sia nativa, quindi c'hai proprio a tutto schermo, all'epoca c'avevi la versione per iPhone passata sull'iPad, che quello che si fa, diciamo, è o la visualizzi piccola piccola al centro dello schermo, oppure premi il pulsantino e te la allarga, chiaramente perdi un po' la qualità. Quello che si diceva all'epoca era che quest'app era in lavorazione, che Facebook stava lavorando a portare l'app sull'iPad, e quello che avevo fatto io era andare un po' dentro alla cartella, diciamo, di Facebook Messenger, e avevo cambiato semplicemente una stringa, tipo c'era un 1 da una parte in cui dicevano tipo, che ne so, c'era un booleano, ha una versione per iPad, 0, l'avevo messa 1 e si era trasformata nella versione per iPad. Ci abbiamo fatto l'articolo, e questo articolo poi era stato riportato, l'avevano tradotto in inglese, dei blog, diciamo, importanti del settore, tipo, se non ricordo male, I Download Blog, che era uno dei blog che seguivo all'epoca, che si occupava di jailbreak principalmente, ora penso che esista ancora, non so se esista ancora, e quella era stata una bella soddisfazione, perché appunto mi ricordo che poi c'erano stati altri blogger italiani che l'avevano presa un po' male, diciamo, il fatto che noi avessimo fatto questa cosa e che ce l'avevano ripostata su questi siti più famosi, ecco.
Di tutte queste cose che hai raccontato, secondo me stupendo anche il fatto che a 13 anni parti.
No, 13 forse non lo so. Forse di più, non me lo ricordo.
Vabbè, ma metti anche fossero 15, che comunque va bene, comunque io non ho mai fatto un blog a 15 anni. Aprendo un tuo blog e copiando gli articoli va benissimo, perché se ti permette di fare il blog è una roba favolosa. E poi questa cosa di andare senza conoscere nulla di programmazione, andare a aprire la cartella e cambiare il booleano da 0 a 1, è una roba che, cioè, te ci rivedo un sacco in te di 15 anni fa, quindi mi torna perfettamente. Step successivo, avevi finito le superiori, momento università. Ora, visti i trascorsi nel mondo della programmazione, già in cui cambiavi booleani e facevi uscire nuove versioni di Facebook, la scelta di informatica era una scelta che era già nella tua testa? Avevi altre alternative? Per chi ci ascolta, che magari non conosce benissimo cosa facciamo, tu poi hai fatto informatica, però... Ecco, c'erano alternative?
Allora, non ci ho mai avuto alternative, nel senso che in realtà volevo fare quello, però chiaramente un po' perché probabilmente avevo sbagliato io, nell'informarmi magari poco, un po' perché forse c'erano anche meno risorse rispetto a quante ce ne stanno oggi, diciamo che mi immaginavo una cosa diversa, nel senso io volevo studiare informatica perché avevo visto questo mondo, avevo visto... tutte queste cose del jailbreak, mi sembrava qualcosa di magico il fatto che prendessero un telefono, cercassero una vulnerabilità per fare in modo di farci girare del software non firmato da Apple, mi sembrava magia il fatto che qualcuno scrivesse dei tweak per raggiungere cose su un sistema operativo, era magia il fatto che cambiassimo un booleano e funzionasse qualcosa, o che cambiando un file punto plist, adesso che me lo ricordo, e cambiando un valore cambiassero il valore delle monete dentro un gioco, tutto questo per me era magia, nel senso che non avevo provato, no, ogni tanto a cercare online come si programmasse, però era una cosa che non mi era mai riuscita, nel senso che non ero mai riuscito a capire effettivamente da dove partire, e questa era credo che sia una difficoltà mia, diciamo, iniziale, che ci ho avuto, era che appunto non, senza una guida non ero riuscito a iniziare, no, in qualche modo a programmare. Avevo fatto qualcosa così giusto perché avevo trovato qualche guida, però mi serviva proprio qualcuno che mi dicesse guarda, parti da qui. E magari oggi una persona che si avvicina, oggi forse c'ha più facilità a trovare qualcuno che gli indica, diciamo, più la via. Mentre forse all'epoca o non ero stato bravo io a cercare o ancora magari non c'erano tutte quelle persone che oggi fanno divulgazione di questo tipo. E quindi sì, diciamo che l'idea era ok, mi iscrivo a informatica perché mi è piaciuto questa cosa del jailbreak, quindi all'inizio mi interessava il fatto della sicurezza perché avevo visto queste cose del jailbreak e poi in realtà non ho mai interessato davvero poi come campo negli anni successivi. E mi interessava anche il discorso dello sviluppo delle applicazioni per smartphone e lì qualcosa dopo abbiamo fatto con Eugenio e quindi diciamo che sì, questi erano un po' gli obiettivi che c'avevo quando mi sono iscritto. E poi nel tempo uno si accorge che in realtà è molto diverso, no? Nel senso che tu non arrivi lì e inizi a programmare, cioè non è che arrivi lì e ti insegnano a programmare e quindi dopo 6 mesi dici ah ok vabbè adesso posso fare la mia applicazione per iPhone. Era tutt'altra cosa, ti scontri con una realtà che è diversa e che vedendola in quel momento dicevo ok ma no, perché devo studiare matematica, perché devo fare l'esame di fisica? Io vorrei semplicemente imparare a programmare, però vedendola oggi dico no, è vero, ci avevano ragione a insegnarmi analisi o a insegnarmi algebra, perché sono tutte cose che fanno parte di quel background che ci deve avere una persona che comunque si è laureata in un corso di studi in informatica. Non è diverso dal fare il programmatore, cioè secondo me sono due cose diverse. Una ha un percorso diverso rispetto a quello che magari ha semplicemente studiato da autodidatta, c'hai conoscenze diverse. Poi magari anche l'autodidatta si forma da solo su testi o comunque su risorse simili a quelle che vedi all'università, però secondo me c'è una mentalità diversa, viene alla fine acquisita alla fine di un percorso del genere. Quando ci sei dentro, finché ci sei dentro, secondo me non te ne rendi conto, cioè io non me ne rendevo conto, me ne sono reso conto più tardi e allo stesso tempo mi sono reso conto di tanti errori che ho fatto nello studiare poco alcune cose, nel non approfondirne altre che magari sarebbero state interessanti e utili nel futuro. E mi sono reso conto anche che però, ok che io sbagliavo, ma sbagliava pure chi cercava di insegnarmi le determinate cose e non mi spiegava perché poteva essere interessante o utile in futuro sapere perché dovevo sapere per esempio le distribuzioni delle probabilità o cose di probabilità. Li vedevi lì, dici io, no, è noioso, non mi piace, io voglio scrivere codice, e poi oggi non sai che è una distribuzione normale, quindi è quello il fatto, no? Quando finché ci sei dentro ti lamenti, poi quando esci magari dici ah, però forse c'erano ragione.
E su quello che dicevi all'inizio, penso che sia una cosa che accomuna un po' tutti, o almeno tanti di quelli che hanno iniziato a fare informatica più o meno degli anni nostri, dove come dicevi tu non è che c'era tanto l'idea di cosa si andrà a fare. E tornando indietro, non so se avendolo saputo avrei fatto informatica con la stessa voglia. Quindi da una parte non sapere bene che poi mi sarei fatto esami di matematica, informatica che non aveva niente a che fare con la sicurezza e tutto quanto. Cioè, da una parte forse è stato meglio e alla fine poi le conclusioni sono quelle che dici tu. Forse matematica anche troppa poca ne abbiamo fatte. Esatto. Però questo lo dici quando esci, non mentre fai gli esami.
Io se me lo chiedessero oggi se ad esempio se mi dicessi rifaresti proprio informatica pura come fatto, non lo so se ti direi di sì, nel senso che per esempio matematica potrebbe essere anche quella una scelta interessante, quantomeno una triennale, per poi magari spostarsi e fare informatica alla magistrale, magari, specialmente se, oggi per esempio moltissime persone si avvicinano all'informatica perché sono interessate all'intelligenza artificiale, però secondo me avendo un background matematico molte cose di machine learning ti riescono molto più facilmente rispetto a una persona che ha un background completamente di informatica. Quindi oggi per esempio ti direi boh, forse non lo so, forse farei matematica e poi magari virerei su una cosa più di informatica.
Credo che anche poi il problema sia che chi ti viene a fare lezione a informatica magari il tipo, la tipa, la professoressa, il professore di statistica, non lo so, non vedi in informatica una classe dove si può divertire a far apprendere persone, no? Mm-hmm. E questa cosa un po', fa scendere. Che però, d'altro canto, non le vorrei nemmeno troppo giustificare, no? Perché sarebbe bello riuscire ad avere un corso tarato, ad esempio di statistica, in funzione di quello che ti potrà servire nel futuro per quanto riguarda informatica. Sì, io ci ho provato al tempo a farne statistica motivandomi che forse dopo aver capito qualcosa di machine learning, ma l'ho schiantato 4 volte, quindi...
E me lo ricordo. Mi ricordo dei compitini che avevamo fatto insieme, che avevamo detto tipo, vogliamo prendere più di 28 perché non facciamo l'orale. Sì. Non avevamo preso nemmeno il minimo per accedere al secondo compitino, e il minimo era tipo 12, cosa del genere.
È vero.
Però lì il discorso, secondo me, ok, magari non, il professore magari dice non motiva perché vede una classe non interessata, però anche lì, se la classe non è interessata, è colpa della classe o di chi magari avrebbe potuto spiegare che potrebbe essere interessante conoscere questa cosa, perché in futuro, se vuoi fare questo, ti servirà. Mm. Cioè, se nessuno me lo spiega, io dico, vabbè, ma perché devo studiare tutte queste distribuzioni, devo sapere che probabilità ciò di prendere sulla pallina rossa tra 10 neri.
Mi piacciono molto quei corsi, iniziano con il perché a cosa ti può servire. Spesso ti viene un po' tagliato.
Abbiamo avuto una lezione di, adesso vediamo se è la stessa cosa che stai pensando tu. Abbiamo fatto un corso di fisica. Una delle prime lezioni è stata una lezione di una persona che vorremmo avere ospite e che però non siamo riusciti a invitare, in cui praticamente ci aveva spiegato come all'interno dell'informatica servisse anche la fisica, credo, se non ricordo male, anche per lo sviluppo dei videogiochi. Aveva menzionato questi temi.
Mi ricordo che questa persona, che spero che a un certo punto accetterà il nostro invito, ci possa raccontare, perché oggettivamente no, lì ha fatto una cosa pazzesca. Ti fai vedere la fisica e ti dovrebbe motivare, poi chiaramente
arrivi con 18 e speri che te lo confermi all'orale.
Sì, esatto. Ma Lu, tornando un po' sulla scaletta, hai parlato di cyber security, che diciamo ti incuriosiva questa parte di sicurezza, poi però sappiamo che oggi ti occupi di intelligenza artificiale. Come punto in mezzo manca un po' il passaggio riguardo alla magistrale, quindi quando è che hai deciso magari di andare a fare la magistrale in data and knowledge, sempre all'Università di Pisa, diciamo come topic, nel momento in cui hai detto ok, voglio fare questo?
Questa è una bella domanda, perché sinceramente non te l'ho dato una risposta ancora oggi. È stata una buona scelta? Non lo so, per alcuni aspetti sì, perché ho fatto alcuni corsi che secondo me sono stati molto interessanti, che non avrei probabilmente o fatto, o comunque l'avrei fatti con meno interesse se avessi scelto altri curriculum. Per esempio, credo che una delle cose che siano importanti, no, nel momento in cui magari lavori con dati, con tanti dati, molto spesso vedo che molte persone iniziano e dicono ok, adesso facciamo un modello e facciamo qualche previsione su qualcosa partendo da questi dati. E la cosa che avevo imparato, insomma, durante alcuni corsi era che ok, sì, facciamo pure quello, ma prima capiamo che dati ci abbiamo. E vedo che spesso questa cosa viene saltata completamente. Mentre invece in alcuni corsi che avevamo fatto era stata comunque messa molto in evidenza. La cosa che mi era piaciuta molto e che valuto molto positivamente della magistrale, che consiglio a tutti di fare, è stata l'esperienza che ho fatto in Erasmus. Anche lì in realtà si è trattato un po' di un allineamento, diciamo, di pianeti, nel senso che io non ero minimamente interessato a fare l'Erasmus, non ci avevo alcuna voglia, interesse. Però abbiamo questo amico che si chiama Carlo, è stato anche nostro ospite al podcast in passato, e lui aveva fatto l'Erasmus durante la triennale, forse l'aveva fatto già anche durante la magistrale, e era tornato, credo, dall'Erasmus della magistrale, e mi aveva detto, ma devi farlo anche tu, assolutamente, fa l'Erasmus. Vabbè, facciamo l'Erasmus perché voglio migliorare l'inglese, quindi che posti metto. Ho messo un posto in Inghilterra, che non mi ricordo nemmeno se era Southampton o qualcosa del genere, e poi lui in quel momento stava facendo, era tornato o stava andando, non mi ricordo bene, forse stava andando a Monaco di Baviera a fare la tesi all'università a Monaco, e mi aveva detto, ma qui l'università non sembra male, mettici pure Monaco. E quindi avevo messo come seconda opzione Monaco, dicendo vabbè, speriamo che mi prendano in Inghilterra, però se mi prendono lì, vabbè, ci andrò lo stesso. Mi hanno preso a Monaco e è stata una fortuna, perché in realtà io non... lì sono andato sinceramente molto al buio, nel senso che non sapevo poi della qualità del tipo di università dove stavo andando. Infatti ero andato convinto di fare l'Erasmus, nel senso, di solito quando senti parlare di Erasmus senti della gente che va in Spagna e fa 12 esami in un semestre, e quindi io ero andato con lo stesso ottimismo di togliermi alcuni esami, un pochettino di un esame particolarmente complicato che dovevo fare. E quindi sì, ho detto vabbè, che me importa, metto questo di esami da fare, anche se erano esami, per esempio c'era uno di matematica, un esame della magistrale di matematica, e dopo la prima settimana avevo già capito che probabilmente non sarebbe stato un Erasmus, diciamo, tipo quelli che vanno a Ibiza, perché a parte appunto c'era molta... vedevi comunque, diciamo, persone molto preparate tra i professori, proprio li vedevi che erano lezioni molto fatte molto bene, cioè almeno questa è stata la mia esperienza con i pochi corsi che ho seguito, poi magari facendoci un corso completo è diverso. E poi l'altra cosa che mi è stata molto utile è stata quella di immergermi all'interno di altra gente che veniva da tutto il mondo, perché oggettivamente lì c'avevi persone davvero da tutto il mondo, e lì tu, se arrivi lì sentendoti bravo, scopri che non lo sei, e questo secondo me è utilissimo, perché io avevo finito la triennale che sinceramente ero uno dei tanti studenti che saranno laureati, nemmeno con un voto altissimo. Avevo iniziato la magistrale che mi stavo trovando bene, mi stava piacendo, quindi stavo prendendo bei voti, e quindi era arrivata alla fine del primo anno che dicevo sono bravo, ho preso 30, quindi sono stato bravo. Poi sono andato lì, ho visto che la gente che mi stava intorno era molto più brava, e quindi lì chiaramente ti fai un po' un bagno di umiltà e capisci che in realtà c'è tantissima gente che è più brava di te, tu non sei nessuno, e anzi, bene che ti è capitato, bene che magari riesci a stare con persone che sono più brave di te, da cui magari riesci a imparare pure qualcosa.
Io rimarrei sulla magistrale, non per parlare della magistrale, ma perché nel 2019, dicevi prima che abbiamo seguito anche alcuni corsi insieme, ecco, in quei corsi abbiamo parlato anche di un progetto che poi abbiamo portato avanti insieme, e il progetto è quello del Pointer Podcast. Lo potremmo lasciare lì così, detta così, però andrebbe anche un attimo raccontato come è nato il Pointer Podcast, perché non è che un giorno ci siamo detti vabbè facciamo il podcast e tutti quanti abbiamo detto sì dai partiamo, facciamo questo podcast. In realtà penso che per, non so Ale, un semestre di qualche corso che abbiamo seguito insieme circa, Luca c'aveva in testa che voleva fare il podcast e diciamo... È riuscito a convincerci alla fine dopo, non so, è stato faticoso penso, questo ce lo può confermare solo lui credo, ma quindi ti chiederei qual è stata la motivazione che ti ha spinto a farlo, che idea ci avevi, la motivazione soprattutto che ti ha spinto a convincerci a farlo, e da questa esperienza che cosa hai tirato fuori a livello di skill, a livello di qualsiasi cosa ti venga in mente.
Quando appunto abbiamo iniziato, quando ho iniziato in magistrale, Alessandro era un anno avanti, aveva conosciuto Eugenio e ci trovavamo a fare qualche corso insieme, uno su tutti, tanto ormai questa storia la sanno tutti, se anche la dovesse sentire i diretti interessati, ormai penso che l'abbiamo raccontata, uno su tutti era il corso di data mining, che si può raccontare questo aneddoto perché appunto ormai tanto lo sanno tutti, dovevamo fare un esame e io mi ricordo che il corso era iniziato tipo a settembre, e l'esame era a gennaio chiaramente, e dovevamo fare un progetto. Il progetto era tutta una serie di task che dovevano essere completati usando un dataset, no? Quindi non lo so, la pulizia del dataset, l'analisi dei dati, quindi fare qualche grafico, qualche piccolo modello di previsione, niente di chissà cosa di eccezionale. E noi quello che facevamo era vederci, ci vediamo a casa di Alessandro solitamente, e la serata passava così, con noi che iniziavamo a guardare le slide di data mining, chiaramente poi ci annoiavamo e non continuavamo con le slide, quindi andavamo diretti sul progetto, vedevamo un po' il notebook che magari ci avevano dato perché a lezione ce lo spiegavano, e saltavamo tutta la parte noiosa in cui ci dicevano di Sucknheim e andavamo su diretti su quella di Python e lì facevamo cose che non c'avevano alcun senso, perché iniziavamo praticamente a guardare i dati cercando di estrarre tipo manualmente le informazioni rilevanti, nel senso che c'era il dataset che dovevamo usare, ancora me lo ricordo, era qualcosa di credit scoring, tipo tipo c'avevi i dati di un po' di persone e dovevi prevedere se erano degne di ricevere un prestito o no, e noi ci trovavamo lì manualmente a tipo raggrupparli per le varie colonne, non so, raggruppati per regione e vedere se c'erano, non so, in una regione dell'India, perché erano tipo un dataset del qualche nazione, tipo la zona, l'India, non mi ricordo, e quindi vedevi se, ok, in questa regione dell'India c'è più probabilità di prendere un prestito, qua c'è meno, e però lo facevamo appunto cercando manualmente di vederlo visivamente proprio, senza fare grafici, senza fare niente. Questa cosa si è protratta per qualche settimana, fino a che a un certo punto ci hanno detto, guardate che però l'esame in realtà non lo dovete, cioè lo potete consegnare entro, che ne so, tra 10 giorni, altrimenti scade. E noi che avevamo iniziato un po' a lavorarci, alla fine ci siamo dovuti sbrigare in quei 10 giorni, a fine questo esame è venuta una cosa oscena, chiaramente. Abbiamo preso un voto bassissimo, nonostante noi tre, durante tutto il corso, ci eravamo presi gioco di tutti gli altri che non facevano informatica come noi, perché noi eravamo bravi, eravamo quelli che facevano informatica. Poi lo potete tagliarlo, ovviamente. Eravamo bravi quelli che facevano informatica. E quindi, no, figurati, non ci abbiamo mica problemi, possiamo anche non ascoltarla la lezione, possiamo anche guardare AliExpress durante le 2 ore di lezione, perché tanto facciamo informatica, non sarà un problema fare l'esame. All'esame abbiamo preso 24, tutto il resto del corso praticamente ha preso 30. Motivo del 24, nel progetto non avevamo scritto la conclusione.
È vero. Vero.
Me lo ricordo ancora.
Ma io che mi ricordo anche, ci si era flippati su questa, sulla avere una accuracy molto alta, sì, su un albero.
Perché avevamo fatto l'algoritmo di previsione con un decision tree, senza però considerare il fatto che tra i vari parametri che dovevamo impostare c'era una profondità massima dell'albero, quindi praticamente l'albero era venuto grande quanto un televisore da penso 50
pollici. Ricordo la foto.
Abbiamo ancora, credo, la foto da qualche parte.
Overfittava come, esatto,
probabilmente c'aveva una foglia per ogni dato, ok? E c'avevamo una accuracy altissima. E infatti avevamo il fatto era che usavamo una piattaforma tipo Kaggle e avevamo mandato le previsioni fatte con questo decision tree, o comunque con qualcosa di simile che avevamo fatto una sera, sulla piattaforma, e tipo per la nottata eravamo stati i primi in assoluto nella classe, chiaramente, fino a che qualcuno ci aveva superato, perché ovviamente ci ha avuto qualche idea più intelligente della nostra.
Sì, ma di poco, siamo rimasti secondi, secondo me, per tutto il tempo. Poi
abbiamo preso anche solo 24.
Esatto.
Non mi ricordo, era iniziato dovevo parlare del podcast in realtà, sì. E appunto, durante questi mesi in cui abbiamo fatto degli esami insieme, questo è stato uno di questi, vi risparmio i dettagli su quando abbiamo preparato lo scritto di data mining, e questo magari non lo diciamo, e praticamente una delle cose che gli dicevo sempre era, ma perché non facciamo un podcast? Però questa è una cosa che in realtà ho raccontato tante volte già dietro al microfono del Pointer Podcast, però vabbè, la racconto di nuovo. Per mesi ho chiesto, ma perché non facciamo un podcast? Parliamo di quello di cui parliamo a lezione, cioè tanto ci fermiamo qui, parliamo mezz'ora di una cosa che ci interessa tutti e tre, mettiamoci dietro al microfono e registriamo. No, finché un giorno, credo che lì stessimo preparando l'esame di sistemi distribuiti, qualcosa del genere, non mi ricordo il nome preciso, però era una cosa del genere. E anche lì, evidentemente, non c'avevamo molta voglia di studiare la sera, e quindi l'avevo convinti a proviamo Docker. Però come lo proviamo Docker? Ma mettiamo
una trappola
con dentro WordPress per provare a vedere se riusciamo a fare un sito per il podcast e registriamo una puntata. E quindi avevamo iniziato con questo sito, avevamo iniziato un po' pubblicando qualche puntata ogni tanto senza essere molto costanti, fino a che a un certo punto è iniziata a essere una cosa più seria. Abbiamo iniziato a fare a pubblicare puntate un po' tutte le settimane, aumentare un po' la qualità di tutto, nel senso dalla registrazione, grafiche, tutto, insomma. E penso che, insomma, nel tempo ci siamo un po' maturati, sia come podcaster in qualche modo, nel modo in cui facciamo le interviste, credo che siamo migliorati un po', migliorato un po' tutto, almeno. Ci mettiamo sempre un po' di impegno noi nel cercare di farlo, di produrre qualcosa che possa essere interessante. Quindi spero che poi lo sia effettivamente poi per chi l'ascolta, e che anche chi l'ascolta magari ha notato questo miglioramento nel tempo.
Per quanto riguarda il podcast, cosa pensi che ti abbia sbloccato? Cioè, una cosa che prima di fare il podcast non avresti mai fatto, o comunque che avresti fatto con più difficoltà?
Allora, secondo me un po' il fatto di riuscire a parlare con tante persone non sarei riuscito a farlo. E soprattutto non tanto il dire ok, adesso abbiamo un ospite, lo intervistiamo, quello forse sì. La cosa che un po' mi ha, credo, sbloccato è il fatto di contattare persone, nel senso che prima probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente di dire ok, adesso scrivo a questa persona per invitarla a registrare una puntata di un podcast. Ora, sapendo che queste persone magari possono venire a registrare una puntata del podcast, mi sento, diciamo, sento meno vergogna, diciamo, a dire ok, adesso scrivo a questa persona che non conosco su LinkedIn perché ho visto una sua presentazione a un evento, oppure perché ho visto che ha scritto un post interessante e gli chiedo se mi può dare dei consigli su cosa fare tra 2 anni quando finisco l'università. Nel senso, oggi magari lo faccio per il podcast, però prima e questa cosa secondo me mi ha sbloccato appunto il fatto di dire posso contattare una persona che non conosco magari per chiedergli qualcosa, non necessariamente di venire al podcast, che è una cosa che prima non avrei fatto. Non mi voglio ripetere troppe volte, ma l'ho detto già 3 volte. Però, ecco, una cosa che ci tenevo a dire, e non perché le 2 persone con cui ho fatto il podcast sono qui, ma devo dire che praticamente da solo non l'avrei mai fatto il podcast, perché comunque non mi sarei sentito a mio agio iniziare da solo, probabilmente. Quindi avevo bisogno di qualcun altro. Quindi ho sfruttato Alessandro Eugenio, praticamente, per i miei obiettivi. E oggi questa è l'ultima puntata appunto del podcast.
E qui lanci lo spin-off.
Oggi vi annuncio il mio nuovo progetto. No, scherzo. Però vabbè, è così, nel senso che da solo probabilmente non sarei mai riuscito a fare il podcast, ma lo stesso vale per la community. Da solo non sarei mai riuscito, no, a iniziare una cosa. Mi serviva sempre qualcuno che mi desse un po' una spinta a iniziare, a continuare. Da soli secondo me non si va lontani.
Però in realtà credo che tu la spinta ce l'abbia sempre avuta, no? La tua stessa spinta di fare qualcosa. Ti serviva semplicemente qualcuno con cui poi partire e fare gruppo.
Sì.
Però sei stato sempre un grandissimo promotore di iniziative, indipendentemente.
Anche troppo, sì.
Esatto. Troppi sì alcune volte. Vabbè, credo che sia comunque sempre una cosa bella. Hai prima parlato della community. Credo che ti riferissi a Super Hero Valley. E dunque, community che parte nel 2020 circa. Ti volevo chiedere un po' come nasce, ma prima di tutto forse qual è l'obiettivo della community?
Vabbè, sarò breve perché ci stanno puntate che già ne parlano. Però sì, anche lì è partita anche lì una cosa un po' per caso. Avevamo parlato con un ragazzo che lavora a Google, che aveva fatto una presentazione da noi in università. Eravamo in lockdown, c'era il Covid nel 2020, e lì praticamente 2 persone ci hanno avuto più o meno la stessa idea, io e Remo. Abbiamo contattato questo ragazzo e ci ha permesso di iniziare con questa idea. Poi ho scritto a Alessandro Eugenio dicendo che avevamo avuto questo contatto, se erano interessati comunque a parlarci anche loro, iniziare un po'. Era nata come una cosa molto sperimentale, nel senso facciamo, riuniamoci su Discord e facciamo degli esercizi insieme per prepararci ai colloqui. All'epoca eravamo sul finale della magistrale, credo più o meno tutti, o forse io e Remo sì, voi no, e avevate finito. E appunto c'era questa situazione in cui non sapevamo bene cosa fare, questa poteva, il fatto di fare dei colloqui era nell'aria, poteva essere un'opzione, e quindi è iniziata questa community che è Super Hero Valley, che stiamo portando avanti ancora oggi, e è nata così, nel senso più o meno è una cosa che abbiamo detto tante volte, questa non voglio rubare tempo a chi sta ascoltando.
Ora, andando avanti cronologicamente, 2021, l'hai già accennato, ma vinci la borsa del dottorato a tema AI. Ora, qui ci sono tante domande, però inizierei con ci racconti qualcosa della tua ricerca.
Allora, io devo...
Spiegaci un po' quello che fai.
Devo fare un appunto, prima di tutto, perché la borsa di dottorato è in computer science, non è in AI.
Mi voglio difendere dicendo che il tema AI non era per il tema della borsa, ma il tema della ricerca.
Vabbè. Diciamo di sì, gli ho meno salvato, però vabbè, ci tengo a dire che ho un dottorato in informatica. E poi il tema, diciamo appunto, come ha detto Alessandro, la ricerca, possiamo dire che è, diciamo che è sotto l'ombrello di Responsible AI, forse, in qualche modo, perché quello di cui mi sono occupato dal 2021 ad oggi, di cui mi sto occupando ancora oggi, è privacy e fair, anzi, prima era solo privacy, di modelli di machine learning, nello specifico nel caso di modelli federati, quindi di modelli che vengono allenati su dati che si trovano su tanti dispositivi, in pratica, senza muovere i dati su un unico server, non voglio scendere nei dettagli poi dei tecnici, e quindi privacy, e adesso anche ultimamente anche un po' più il discorso di fairness dei modelli, ovvero di cercare di allenare dei modelli che non discriminano determinati gruppi che sono magari sottorappresentati all'interno dei dati che c'è a disposizione. Fairness, per esempio, può essere anche, c'ho tanti client, tanti telefoni, vorrei che comunque l'accuracy del mio modello sia alta su tutti i telefoni, non solo su quelli che stanno, non lo so, a Pisa, ma anche su quelli che stanno a Livorno, senza discriminare nessuno, appunto. Appunto un altro tema che abbiamo toccato durante questi anni è quello dell'explainable AI, che avevo un po' toccato durante la tesi, e adesso un po' ci sto rilavorando, anche se in realtà non sono la persona che se ne occupa principalmente. È sempre declinato all'interno del mondo del federated learning, mi sono occupato più di quella parte, però appunto stiamo lavorando anche su quello. Questo, diciamo, è a grandissime linee il tema della ricerca, senza voler entrare troppo nel dettaglio, che non so quanto possa essere divertente per chi ascolta. Un po' di keyword, diciamo, buttate là a caso di quello che sto facendo, poi magari quando ci avrò dei risultati più concreti ne possiamo pure riparlare, se volete.
Ma nella tua esperienza ti sei fatto anche un'esperienza fuori, a Barcellona, Telefonica, e che cosa hai fatto lì, come la ricerca che fai tu che si integra con quella che fanno a Telefonica?
Questo periodo all'estero è stato, se penso a quando ho avuto la notizia che la borsa che mi era stata data prevedeva 12 mesi all'estero obbligatori, diciamo che non l'avevo presa benissimo, perché comunque pensate che comunque uno c'ha 3 anni di dottorato, 12 mesi all'estero, un anno dei 3 li avresti dovuti passare fuori, non è poco, quindi lo vedi da un punto di vista, chiaramente da un punto di vista didattico, diciamo, non è proprio il massimo, passa comunque un anno fuori, c'è sempre il rischio che dici, ok, oh, ma magari vado da qualche parte, mi trovo male, butto mesi di lavoro e non faccio niente, questo era un rischio. Poi comunque c'è anche un discorso di affetti, perché a un certo punto dici, oh, ah, devo stare 12 mesi lontano da persone care, pure quella è una cosa che uno considera. Poi, vedendolo oggi, in realtà dico che è stata probabilmente una cosa ottima avere questo obbligo, perché appunto è stato possibile spendere questi mesi all'interno di un centro di ricerca, che appunto è quello che ho detto, di Telefonica Barcellona, in cui l'esperienza per me è stata ottima. E lì ci sono una serie di cose che magari sono andate bene, potevano andare male. Come sono andate bene, ecco, appunto, potevano andare male. E io mi sono trovato bene, per carità, è vero. però allo stesso modo potevano essere 12 mesi terribili, e quindi ci sono state una serie di fattori che hanno determinato poi il fatto che mi sia trovato benissimo in questi 12 mesi. Basta pensare al fatto che comunque ero partito per starci 4 mesi, poi sono diventati 10, poi sono diventati 12, quindi questo diciamo dà un'idea insomma di come mi sia trovato. E lì la fortuna, la grossa fortuna è stata di poter fare le stesse cose che non proprio esattamente le stesse cose, ma comunque cose molto simili a quelle che stavo comunque facendo all'interno del dottorato, il che ha permesso di non perdere tempo, primo, durante il dottorato, e di fare qualcosa che appunto potesse essere messo poi anche all'interno della tesi di dottorato, perché magari andavi lì, ti mettevano a fare cose completamente diverse, che non c'entravano nulla col tuo tema di ricerca, c'era questa possibilità, e io sono stato molto fortunato. E la fortuna è stata anche quella di lavorare con persone, con due persone principalmente, molto ferrate su ognuno su un argomento, che è stato, che erano quelle che ho nominato prima, ovvero quello di fairness e quello di privacy, e questi due argomenti erano poi i temi del lavoro che ho svolto lì. Sono stato molto contento di lavorare con queste persone, primo appunto per quanto loro, per la preparazione che ci avevano, ma soprattutto quello che un po' mi ha diciamo lasciato è un po' un modo diverso di lavorare anche con altre persone. Quindi mentre nel primo anno di dottorato mi ero trovato a lavorare molto da solo, lì c'avevo comunque più contatto con queste due persone, quindi c'era più, non voglio dire un lavoro di team, perché comunque è un lavoro sempre abbastanza in solitaria, tra virgolette, però più di team rispetto a quanto ero fossi abituato. E il fatto di farlo in un'azienda mi ha permesso di vedere anche un ambiente diverso rispetto a quello universitario, che era comunque un'esperienza che volevo fare, e quindi mi ha dato qualcosa che magari, se non avessi avuto la borsa di 12 mesi, se avessi semplicemente detto ok, voglio fare un periodo all'estero durante il dottorato, magari avrei detto ok, facciamo un periodo all'estero, andiamo da qualche parte, 3 mesi, boh, 6 mesi se vogliamo essere proprio esagerati, e in quei 3 o 6 mesi probabilmente non avrei potuto fare magari lo stesso tipo di esperienza, non ci avrei avuto lo stesso tempo per arrivare poi a concludere magari un lavoro. E quindi io ad oggi la vedo come un'esperienza molto ma molto positiva, e anzi, se avete la possibilità di fare un'esperienza del genere durante il dottorato, fatela, ve lo consiglio. Anzi, se siete interessati anche proprio a quel laboratorio, considerate di andare sul loro sito, cioè la sezione career, assumono sempre più, almeno in questo periodo ho visto che assumono ancora persone per periodi limitati, 6 mesi principalmente. E però ci stanno anche posizioni aperte per full time, quindi è un laboratorio che consiglio proprio tantissimo per come mi sono trovato. Io sono stato davvero bene.
E tra l'altro aggiungo anche una cosa che riguarda un po' il trovare posti in cui fare il periodo all'estero. Spesso uno viene impacchettato e mandato dal supervisor da qualche parte che magari ha dei contatti lui. È più difficile muoversi da soli, no? Attivarsi, scrivere e trovare qualcuno che ti ospiti. E questo è un po' il caso che hai fatto te, Lu, nel senso probabilmente anche, diciamo, ricollegandosi un po' col podcast, questa cosa di poter provare a scrivere, sentirsi tranquilli, ti ha permesso di dire, ok, mi scelgo dove voglio andare, scrivo a loro e poi è andata bene, no?
Non è che io, cioè nel senso, non è che ho iniziato il dottorato, ho detto ok, devo fare 12 mesi all'estero, voglio proprio farli lì. Non conoscevo nemmeno l'esistenza del laboratorio, se devo essere onesto. Ho letto un articolo scritto da una persona che lavorava lì, era molto simile al tema di cui mi stavo occupando in quel momento, e visto che, primo, dovevo fare 12 mesi all'estero e ero alla ricerca di un posto dove andare, secondo, era una persona che stava appunto in questa azienda e mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza in azienda, ho detto vabbè, proviamo a contattare lui, fa cose simili, magari può essere la persona adatta per passare qualche mese lì, quantomeno. Non pensavo di farceli tutti, onestamente, però vabbè, vai, proviamo, vediamo un po'. Quindi sì, c'è stata un po' questa idea di provarci, di buttarsi un attimo, di vedere cosa poteva succedere. Ripeto, è andata bene per una serie di cose che sono capitate e che l'hanno fatta andare bene. Poteva anche andare male. Cioè, nel senso, una delle... questo tanto si può dire. Una delle persone con cui ho lavorato, che è una persona eccezionale, che mi ha insegnato tantissime cose, ha iniziato lo stesso giorno in cui ho iniziato io. È arrivato lì, è iniziato il primo giorno che è arrivato lui, sono arrivato anch'io. Se io fossi arrivato lì 3 mesi prima, forse i 3 mesi che avrei passato prima del suo arrivo, sarei stato lì senza far niente, perché molte cose l'ho imparate da lui. Quindi questa è una cosa, secondo me, che è stata molto importante per me in questi 12 mesi. Non ho mai perso tempo, non ho mai detto ok, boh, adesso sto qui, non ho fatto niente un mese perché non so che fare. E questo sì, è stato un po' una fortuna, o non so, sì, chiamiamola un po' come volete.
Sei troppo attaccato a questo discorso della fortuna, quando in realtà poi le occasioni te le sei spesso create, no? Però, a parte questa cosa, e tanto non mi darei mai ragione, volevo tornare un po' sul discorso delle community, per poi andare un po' anche a chiudere l'intervista. Nel 2022 non ti fermi e continui, e dici ok, ora voglio fare un'altra community. Come mai hai sentito l'esigenza di farla, e in che cosa ti differenzia rispetto a Superhero, no? In qualche modo c'era già una community che stavi gestendo.
Qui è stata, bisogna fare nomi e cognomi, qui è stata un'idea in realtà di Antonio Pitasi, che è stato nostro ospite in passato, e anche di Federico, che lui non è stato nostro ospite, però in effetti io ho detto varie volte che ci dovrebbe venire anche lui al podcast a parlare di uno dei progetti a cui contribuisce. E lì loro avevano avuto questa idea di creare una community locale, un meetup locale, prendendo un po' spunto, credo, dal nome di altre community che c'hanno questo città.dev, tipo Firenze, cioè Firenze.dev, avevano voluto creare Pisa.dev. E volevano fare appunto il primo evento, e Antonio, mi ricordo che un giorno stava, credo stavamo al Polo Fibonacci, credo, e ci propose questa idea, che forse se ne ha già parlato in passato, anche nella chat del podcast. A me, fin da quando l'aveva detta all'inizio, l'idea era piaciuta molto, quindi diciamo che forse o gliel'avevo riproposta io o l'aveva proposta lui, non me lo ricordo. Però eravamo partiti dicendo, che ne so, era tipo inizio luglio, e avevamo detto vabbè, prima della fine di luglio facciamo un evento. E il primo evento è stato appunto, ha parlato Alessandro, il tema diciamo della community è diverso rispetto a Superhero Valley, nel senso che in Superhero Valley facciamo più talk e attività che riguardano la carriera dello sviluppatore, quindi talk che riguardano questo, preparazione per interview, preparazione per attività di questo tipo. PisaDev è qualcosa di diverso perché innanzitutto è un meetup locale, che è una cosa che oggi si può fare, quando abbiamo fondato Superhero Valley non si poteva fare. Magari se Superhero Valley fosse nata oggi, l'avremmo fatta in presenza a Pisa e sarebbe stato tutto diverso. Quindi quando è nato Superhero Valley eravamo forzati a stare online. PisaDev è nata quando il Covid era più o meno finito, più o meno, e ci permetteva di fare appunto eventi in presenza, che è una cosa che a me piace molto, perché c'hai quel contatto con le persone che nel fare un evento online purtroppo non c'hai. Quindi il target poi è diverso, perché in PisaDev facciamo talk di tipi diversi, talk tecnici, non ci abbiamo mai avuto almeno finora dei talk, non so, sulla carriera o preparazione all'interview. Sono talk su tanti argomenti diversi, non siamo un meetup di un solo argomento, non trattiamo, ne so, solo JavaScript. Ci abbiamo avuto talk su tanti tipi, tanti temi diversi. E lì la cosa che a me piace è che comunque la community la vedi un po' dal vivo, la vedi davvero. Vedi le persone che vengono all'evento, vedi le persone che si fermano alla cena successiva all'evento. Le persone magari cambiano nel tempo, ma c'hai sempre quelle 10 persone che magari sono sempre presenti e con cui, per quanto magari le vedi una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, ci scambi 2 chiacchiere come se fossero persone che magari vedi tutti i giorni. E questa è una cosa che nel tempo mi ha fatto molto apprezzare l'evento, diciamo, in presenza rispetto a quello che facciamo online con Superhero Valley, perché appunto lì non c'hai questa, diciamo, attività dal vivo. che è secondo me qualcosa che invece ti dà molto più dà molto più valore a quello che fai, nel senso che quando io quando organizzavamo i primissimi eventi, quando abbiamo fatto il primo evento di Visa Dev, che cioè abbiamo visto la sala piena, cioè io ero proprio contento, vedevo le persone, no? Tu online non le vedi, in realtà vedi una faccia, dici ok, ma ci sarà qualcuno poi dietro a quel computer? Boh, sì, spero di sì, ognuno qualche volta qualcuno parla. Invece vedendoli proprio dal vivo ti vedi la stanza piena e vedi ok, vabbè, ho lavorato, ci ho perso tempo, però effettivamente a qualcosa è servito.
E altri progetti che hai in testa e che vorresti realizzare nel prossimo futuro?
Ma ce ne stanno in realtà un sacco, ma non è... il tempo purtroppo è quello che è, e purtroppo a più andiamo avanti e meno tempo c'è, o perché le cose che già facciamo prendono più tempo, o forse perché oggettivamente crescendo uno poi c'ha più responsabilità. Per esempio il lavoro prima non ce l'avevi, facevi l'università, però magari c'avevi meno responsabilità, perché magari se facevi le 2 di notte il giorno dopo potevi dormire mezz'ora in più e nessuno ti diceva niente, adesso magari non le faccio le 2 di notte, no? Quindi i progetti sì, ce ne avrei tanti, ma non è che non sempre si possono portare avanti. Ci abbiamo avuto, per esempio, Antonio, se sei all'ascolto lo sai, ci abbiamo avuto un'idea anche con Federico e Antonio per un altro progetto, che però è rimasto un meeting per ora e poi non l'abbiamo portato più avanti, perché appunto ognuno di noi ha i suoi impegni e non è facile riuscire a realizzare qualcosa che ci abbia magari anche una qualità decente, nel senso che ok, magari fai male tante cose o le fai meno ma un pochino meglio, non dico bene. C'ho sempre il pallino per esempio del podcast sulla musica, o su diciamo un podcast in stile Pointer Pix che non abbiamo mai fatto, mi piacerebbe proprio un podcast in cui si parla solo di musica, lì chiaramente dovresti trovare delle persone adeguate che ne parlino. Ci sono tante cose secondo me che sarebbero interessanti, anche fare per esempio, ne parlavamo proprio stamani, eventi anche in presenza di Superhero Valley sarebbe molto bello, e come ho detto prima ti dà una carica diversa rispetto a fare l'evento online, però è chiaro, serve tempo, servono magari risorse diverse rispetto a quelle che abbiamo adesso, e ricordiamoci che comunque la cosa che diciamo che mi dico quando penso tutte queste cose, ok sì, non è al momento almeno il nostro lavoro, per cui quello che riusciamo a fare lo facciamo, di più sarebbe bello, ma per ora magari non lo riusciamo a fare, magari lo faremo tra un anno, non è detto che uno le idee le pensa e poi non le riesce mai a portare a termine.
Quella di Alessandro sembrava una domanda di rito, ma in realtà cercava solo di prepararsi psicologicamente a eventuali future proposte.
Sì, esatto.
Dacci degli spoiler così ci regoliamo le conseguenze. Sì,
iniziamo a cercare le scuse.
Però siamo alla domanda conclusiva. Questa te tocca, ogni tanto la facciamo anche a qualche ospite. Ora devi dare un'occhiata verso il futuro e... Sappiamo che non c'è la palla di vetro, quindi non so previsioni certe, ma secondo te come credi possa evolversi l'intelligenza artificiale nei prossimi anni? Quali sono le prossime sfide?
Questa domanda non è facile, nel senso che la risposta magari più facile potrebbe essere ma sì, facciamo modelli sempre più grossi, sempre più intelligenti, generiamo immagini sempre più realistiche, scriviamo testi sempre più realistici. Diciamo che vedo più problemi che tante cose belle, tra virgolette, nel senso che stiamo producendo appunto immagini sempre più realistiche, video sempre più realistici, scrivendo un prompt, stiamo producendo testi sempre più realistici, ma la cosa che mi spaventa un po' è che secondo me non siamo pronti a gestire tutta questa quantità di dati che vengono generati e che possono essere utilizzati per tanti scopi che non sono proprio nobili, se vogliamo dirlo così, e io non sono sicuro che abbiamo trovato delle contromisure per evitare che tutti questi dati che vengono generati vengano poi utilizzati appunto per questi scopi poco nobili, e allo stesso tempo non ci abbiamo una, tra virgolette, educazione di massa di come le persone si devono comportare nel momento in cui magari leggono una cosa che, boh, potrebbe essere vera, ma forse potrebbe anche non esserlo. E purtroppo il fatto che magari oggi dici, ok, leggo questa cosa, mi sembra un po' strana, però vabbè, la leggo, non c'è una foto che testimonia quello che è successo, non c'è un video. Ma se poi diventa facile pubblicare un video che testimonia quello che effettivamente ho scritto e quello che ho scritto non è vero, posso leggere un articolo in cui c'è scritto è morto personaggio X, famoso, c'ho il video, è morto, davvero ci credo, o cose simili. E secondo me noi oggi non ci siamo davvero molto resi conto di quanto questa cosa può essere pericolosa nel tempo, e quindi se dovessi investire, diciamo, 10 euro su un qualcosa che secondo me potrebbe essere importante per il futuro, potrebbero essere dei metodi, dei, non so nemmeno cosa possano essere, se siano questi stessi dei modelli o delle tecniche, o chiamatele come volete, per magari integrati anche dentro al browser, ok? Per rendere la cosa più facile possibile, che ti dicano, ok, guarda, stai leggendo una cosa che è generata al 99% da un'intelligenza artificiale, e il video che stai vedendo è generato di nuovo dal 99% da un'intelligenza artificiale, quindi prima di scendere in piazza e di dire che questa cosa è vera, pensaci due volte. Oggi questa cosa non esiste, non so quanto sia possibile produrla, nel senso che se questi sistemi diventano sempre più intelligenti e se le immagini, per esempio, diventano sempre più realistiche, o i video più realistici, secondo me diventa anche più complicato poi fare una detection e dire, ok, guarda, questo video forse non è vero. E quindi io, invece di dirti, ah, arriverà la tecnologia che ci permetterà di far girare ChatGPT sul cellulare senza che contatti le API di OpenAI, punterei un po' prima su dire, ok, ma siamo coscienti di quello che stiamo facendo o no?
Tra l'altro aggiungo anche che il problema delle fake news è un problema che tutt'oggi affligge un po' il web, no? E queste sono fake news sotto steroidi, no? Al momento in cui come dici te.
Esatto. Cioè tu oggi ce le hai, ce le hai sempre avute negli ultimi anni, bene, però magari le scrivevi a mano, oppure facevi il fotomontaggio, ci voleva comunque più tempo. Ora, questa cosa, se tu la rendi più facile e anche più credibile, più facile da creare, diciamo, e più credibile, diventa secondo me un problema grosso che non stiamo considerando troppo. Siamo tutti molto eccitati dall'idea di poter produrre un video con intelligenza artificiale, ma consideriamo quali potrebbero essere le problematiche che questo può portare, o non lo stiamo considerando? Nel senso, è una domanda, non so se effettivamente qualcuno lo sta considerando o no, però io nel futuro vedo che questi sistemi possono portare più problemi che benefici, forse, e che appunto servirebbero dei sistemi che invece possano renderli utilizzabili o in maniera più sicura, ecco, diciamo così.
È stata una gran bella risposta.
Sì.
Ma non l'avevo nemmeno preparata. Pensa se mi fossi impegnato davvero e avessi letto le domande che aveva fatto Alessandro.
Questa parte la lasceremo chiaramente nella puntata.
Chiaro. No, non è vero, l'avevo letto le domande prima, io ho anche tolto le cose che non volevo, di cui non volevo parlare. Però per i nostri ascoltatori più affezionati che manderanno donazione, poi vi lascio il Liban, vi rispondo anche a tutte le domande che ho tagliato.
Si chiamano così adesso, donazioni.
Donazioni, esatto. Sì. Bene, direi che siamo giunti alla fine di questa puntata quasi casalinga in qualche modo.
Non vedo l'ora di intervistarvi.
Ma chissà quando succederà.
Ringraziamo il nostro ospite per la disponibilità e per il tempo dedicato.
E non so dove ti possono contattare nel caso qualcuno ti volesse scrivere.
Sì, ho un sito che si chiama lucacorbucci.me dove trovare tutti i link. C'è LinkedIn, c'è Mastodon, credo che c'è anche un link al gruppo Telegram del Pointer Podcast, non al mio contatto personale, però se volete mi trovate sul gruppo Telegram del Pointer Podcast, vi unite lì e poi mi contattate, se volete proprio scrivermi personalmente. Però preferirei LinkedIn e Mastodon, se proprio... Però se poi andate anche sul gruppo Telegram del Pointer Podcast va benissimo.
anche per raccomandata può andare bene, tutto sommato.
Ah, sì, ma c'è la mail, anche se preferite ancora di nuovo la mail, va benissimo.
Lu, grazie ancora per esserti
prestato
a questa intervista.
È stata divertente.
Per tutti i nostri ascoltatori, ci becchiamo in una prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!